Sia lodato Gesù Cristo. Questa pagina di Vangelo che abbiamo appena letto, una pagina corposa, il racconto della passione e morte di Gesù, certamente non ha bisogno del nostro commento. Corriamo il rischio, anzi, ed è una sensazione che proviamo diverse volte, corriamo il rischio serio di rovinare col nostro tentativo di commento queste parole bellissime che la Scrittura ci ha offerto. Però, dicevo anche ieri sera, forse dico tutti gli anni, approfitto di questo momento così, riposate un po', e allo stesso tempo diamo qualche pensiero per il nostro cammino di fede, per la nostra vita spirituale. Abbiamo cominciato con questa celebrazione la Settimana Santa, e la Settimana Santa non è santa perché è scritto così nel calendario, ma è santa se noi la rendiamo santa. Una prima domanda potrebbe essere questa: che intenzione abbiamo in questa Settimana Santa? Quali sono i propositi che, per esempio, durante le 40 ore abbiamo formulato davanti al Signore? E qual è l'impegno che noi abbiamo per questi giorni? Io vi dico, la comunità cristiana, no, così riunita come in questo momento, dobbiamo dirci le cose, le diciamo serenamente, ma le diciamo. Io vi dico che ho sempre un grande timore che noi possiamo fare confusione. Che per esempio qualcuno dica, non sarà certamente qualcuno tra di noi, ma è un rischio serio: vado alla messa il giorno delle palme perché ci sono le palme da prendere, Pasqua sto a casa. Che intenzione abbiamo per quanto riguarda la nostra vita di sacramento? Ci siamo confessati già? Io dico, sono molto contento per le 40 ore. Abbiamo superato in 2 giorni e mezzo 700 precetti. Ma la nostra parrocchia conta 15.000 abitanti. Ci siamo confessati già tutti? Perché potrebbe essere, ripeto, non sicuramente uno di voi, ma che qualcuno pensi, sì, è tanto, c'è al televisore la Via Crucis del Papa e la messa di Pasqua, per me va bene così, per il mio rapporto con Dio. Diciamocelo, è poco. Non dico che è sbagliato, non dico che è male, è poco. Dobbiamo, se Gesù ha lasciato la Chiesa questi sacramenti, dobbiamo riceverli adesso per Pasqua, secondo quello che i precetti generali ci dicono: confessarsi almeno una volta all'anno per Pasqua e comunicarsi. Potrebbe essere che questi giorni magari si allenta un po' il discorso del lavoro, mano a mano che si avvicina la festa, e che noi passiamo questi giorni da un centro commerciale a un altro nella ricerca di quello che serve per la festa. E il festeggiato? Allora io dico, ripeto, ho la responsabilità di dirvi questo: che Settimana Santa vogliamo fare? Come vogliamo metterci davanti a Gesù in questo momento dell'anno liturgico? Badate che questa settimana è in assoluto la settimana più importante dell'anno. Io ho sentito dire più volte nel mio ministero: ma la festa che mi piace di più è il Natale. Con buona pace di tutti, mettiamoci tranquilli. Il Natale neanche si avvicina lontanamente all'importanza teologica che ha la Pasqua, che è il centro non solo dell'anno liturgico, ma di tutta la storia dell'umanità. Perché se quel bambino che è nato a Betlemme non avesse deciso di offrirsi per noi, per la nostra salvezza, noi non avremmo avuto la possibilità della redenzione. Voi comprendete bene quello che stiamo dicendo. Allora, settimana santa, vado alle Palme non per chiudere un discorso, di modo che, sistemato anche questo affare qui, mi posso dare, tra virgolette, alla bella vita, cioè a fare tutte le altre cose. No, no. Cominciamo, saggissima la Chiesa, che nella benedizione delle Palme, che abbiamo fatto qualche momento, dice per bocca dei sacerdoti: seguiamo Gesù nel suo ingresso in Gerusalemme. Ma che fa a fare Gesù a Gerusalemme? Mica si ferma a quell'ingresso lì, palme, mantelli, ulivo, no, no, no. Gesù arriva all'ultima cena, Gesù arriva all'orto degli ulivi, arriva al Calvario, Gesù risorge. Sono tutti fatti avvenuti a Gerusalemme, in quella Gerusalemme dove Gesù entra da Betania, quello che abbiamo fatto noi adesso. Dunque, noi, se dobbiamo seguire Gesù, lo seguiamo esattamente per questa strada. Giovedì Santo, rivivendo quello che Gesù ha fatto nel Cenacolo. Venerdì Santo, quello che è successo nell'orto degli ulivi sul Calvario. Sabato notte e la domenica di Pasqua, rivivendo la realtà della risurrezione, della Pasqua. Cari fratelli e care sorelle, voi sapete che la parola Pasqua è una parola ebraica che vuol dire passaggio. Nostro passaggio qual è? Gli antichi ebrei avevano fatto il passaggio del Mar Rosso, dalla schiavitù alla libertà. Gesù è passato dalla morte alla vita. Noi che cosa abbiamo intenzione di fare? Ritorno su questo concetto con insistenza: la settimana santa ci deve portare a pensare, a riflettere su questa realtà, che non c'è un amore più grande di quello che Gesù ha manifestato con la croce. La nostra bella chiesa, più bella che mai, quando, come spesso avviene, è così gremita, è presieduta da questo mistero, da Gesù in croce. Non c'è sul nostro altare, come in tante chiese, soprattutto quelle antiche, un santo e neanche la Madonna, per la quale portiamo grandissima venerazione e amore, ma c'è Gesù in croce. C'è anche a Natale, c'è anche a Pasqua, perché questo è il mistero centrale della nostra vita. Ci aiuta in questa riflessione, come sarà la mia settimana santa, che cosa voglio fare di questa settimana, ci aiuta un passaggio del Vangelo che abbiamo appena sentito. È una cosa che è successa a un personaggio che a noi è molto caro, a San Pietro, un tipo forte, sapete, un tipo anche ben affermato nel lavoro. Il Vangelo ci dice che quando è passato Gesù e l'ha seguito, lui aveva praticamente una piccola impresa con barche, garzoni, eccetera. Questo nell'ultima cena, un momento molto particolare per Gesù, molto particolare. Questo nell'ultima cena incomincia, come sa fare lui, a giurare e spergiurare: Gesù, se anche tutti ti abbandonassero, io no. E Gesù dice: Pietro, tra qualche ora, quando canterà il gallo comincia a cantare verso le 4, 4 e mezzo del mattino, tu mi avrai già rinnegato un paio di volte, sai? E lui: sì, ma anche se tutti ti tradissero e ti abbandonassero, io non lo farò mai. E dopo ha avuto paura, non ha avuto paura dei soldati, non ha avuto paura dei sommi sacerdoti, non ha avuto paura degli scribi, ha avuto paura di una serva. Ci è voluto molto poco. Di questa serva abbiamo sentito anche quello che con insistenza, stavo per dire come fanno alcune donne, non lo dico, ma con insistenza lo metteva a spalle al muro: tu eri uno di loro. Lui è arrivato a dire: non lo conosco. Sapete cosa vuol dire non lo conosco nella Bibbia? Non vuol dire come noi, no? Che diciamo: ah, io conosco quella signora, l'ho vista dal medico, ci siamo incontrati una volta al supermercato. No, no, no. Conoscere nella Bibbia vuol dire molto di più. Conosce il marito la moglie, i genitori i figli i genitori. C'è un rapporto molto stretto questo verbo di conoscenza. Gesù dice: nessuno conosce il Padre come il Figlio. Immaginate, nessuno conosce Dio come Gesù. San Pietro arriva a dire: io non lo conosco. Ma com'è, Pietro? Ma non ti aveva chiamato da dietro le barche? Non ti aveva scelto per fare un po' da capo lì in mezzo agli apostoli? Tu non lo conosci? Tu non lo conosci. Però lo facciamo anche noi questo. I nostri peccati sono questo. Sono una situazione nella quale noi rinneghiamo Dio, ma non per cose eclatanti, per stupidaggine. Preferiamo delle cose o delle persone a Dio, esattamente come ha fatto San Pietro, per il quale almeno a parole nessuno ha un encomio oggi, no? Nessuno dice: io vorrei essere come San Pietro. Oggi non lo dice nessuno. Magari quando Gesù gli dice: mi ami? Pasci le mie pecore? Tu sei Pietro? Beh, lì magari ci piace di più imitare San Pietro. Ma oggi nessuno, eppure a parole, ma eppure nella nostra vita questo c'è frequentemente. I nostri peccati sono questo. Allora voi potreste dirmi: Don Chicco, non dobbiamo dire a Gesù questo oggi? Non glielo dobbiamo dire: non ti abbandonerò? Non vuole Gesù che noi la spariamo così grossa? Beh, se voi volete il mio parere, non so, ognuno può avere il suo qui, non è che stiamo dicendo cose strettamente attinenti alla fede. Ognuno può avere il suo parere in questo. Ma se volete il mio, io vi direi questo: no, no, diciamoglielo. Non diciamolo pubblicamente, non diciamolo urlando, diciamolo nell'intimo del nostro cuore. Signore, ma se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Se anche tutti ti lasciassero solo, io non ti abbandonerò mai. E poi facciamolo. Facciamolo in questa settimana. Facciamolo nella nostra vita, prendendo un impegno semplice, piccolo, che è quello di essere fedeli a Gesù ogni giorno. Per esempio stamattina, noi siamo venuti in chiesa per le palme, adesso se non mi sfugge dirò subito un pensiero sulle palme. Tra qualche momento Gesù scenderà vivo e vero sull'altare. Se noi non crediamo a questo, non siamo cattolici. Siamo venuti oggi in chiesa non per le palme, l'ho già detto, ma per incontrare Gesù. Quando Gesù viene sull'altare, il sacerdote ve lo mostra. I bambini sanno bene, no? La campanella suona perché dobbiamo stare attenti. In quel momento lì, quando si fa silenzio assoluto, ditelo a Gesù: Signore, io non ti voglio abbandonare, non ti abbandonerò mai, io voglio seguire te. Però tu dammi la grazia di poter fare queste cose, di poterti seguire come tu vuoi. Diceva Don Antonello durante le 40 ore, l'ha detto sia alle donne che agli uomini durante il loro precetto: ce la possiamo fare da soli? No. È Gesù stesso che ci dà la forza. Chiediamola. La forza di essere fedeli a Gesù. Chiediamogliela. È possibile, sapete. È possibile se guardiamo la storia della Chiesa dei secoli e dei millenni che sono passati e se guardiamo la storia della Chiesa oggi, dove tanti, tanti cristiani, nostri fratelli di fede, appartenenti alla Chiesa Cattolica come noi, vengono perseguitati e si fanno uccidere per il Vangelo. D'altra parte, anche questo ce lo diciamo sinceramente, qual è stato il sacrificio di stamattina per noi? Sì, che è cambiato l'orario e abbiamo dormito un'ora e mezza, ma questo fa ridere, no? Veniamo in chiesa, siamo tranquilli, c'è un posto a sedere, c'è una bella celebrazione, nessuno ci aspetta fuori per farci la festa. Ci sono nostri fratelli di fede che hanno dovuto lasciare, sapete benissimo queste cose, la loro casa, abbandonare la loro città, dove il posto nel quale loro abitavano era contrassegnato da una lettera che voleva dire cristiano, con la promessa che casa e abitanti della casa sarebbero stati distrutti se non andavano via. E altri che sono stati uccisi, bambini compresi, per aver partecipato alla messa della domenica. Sapete queste cose come me e meglio di me. Chiediamo a Gesù la forza di essere fedeli, dicendo oggettivamente che non è così difficile esserlo. Gesù ci darà la capacità. E la Madonna ci prenderà per mano. Quella strada del Calvario Maria la conosce bene, sapete. L'ha fatta seguendo Gesù e la fa con noi. Dico un ultimo pensiero su queste palme. Queste palme non hanno un valore in sé. Sono rami. Benedetti, ma sono rami. Così anche l'olivo. Hanno valore per la significanza che hanno. Sono il segno della regalità di Gesù. Avete sentito anche nella preghiera di benedizione che abbiamo ripetuto quelle frasi di acclamazione che gli ebrei davano a Gesù mentre entrava in Gerusalemme. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei posti dove saranno appese queste palme noi affermiamo la regalità di Gesù. E dove si mette la palma? Dove volete? Mettetela sulla porta di casa anzitutto. Per dire a voi stessi, agli altri, al diavolo, qui regna Gesù. Mettetela nelle vostre camere. Mettetela dove pensate bene si possa ricordare che non abbiamo altro Dio se non Gesù Cristo. Che non abbiamo un altro re che vogliamo servire se non Gesù. Qualcuno mette anche la palma nella macchina. I nostri giovani hanno preparato una palma intrecciata in un modo simpatico. Ok, anche questo va bene. In tutti i posti dove vive un cristiano sta bene un segno della regalità di Gesù. Ma poi sarebbe un controsenso se nella porta di casa c'è la palma da un metro e mezzo e noi non preghiamo mai, non andiamo mai ai sacramenti, non frequentiamo mai la parrocchia, non leggiamo mai la parola di Dio. Vedete? Il richiamo che abbiamo dai segni esteriori come questo, un sacramentale. Io vi assicuro per questa settimana la mia preghiera per voi, per le vostre famiglie, per questo cammino spirituale che noi insieme faremo, perché mi auguro, sono certo anzi, che verrete numerosi alle celebrazioni della Settimana Santa, come sempre avviene. Ormai vi conosco da tanto tempo e so come funziona. Che le mie preghiere in questa settimana saranno per voi, per le vostre famiglie, per i vostri problemi, per quelle intenzioni che voi oggi mettete cominciando la Settimana Santa. Voi dovete essere sicuri di questo. Il nostro parroco prega per noi tutti i giorni, nel suo breviario, nei rosari che dice, quando dice la messa. Voi siete al primo posto. Certi di questo siamo tutti più sereni nel fare questo cammino che la Chiesa ci chiede. Nel seguire Gesù che fa la strada del Calvario e che arriva attraverso la morte alla gloria della risurrezione, che è quello che celebreremo, se Dio vuole, domenica prossima. Ecco, queste sono le cose che mi premeva dire mentre che vi siete un po' riposati, augurandovi proprio una settimana santa, secondo il verso contrario, no? Non il calendario che fa santa questa settimana, ma voi che fate santo il calendario liturgico, la vita cristiana della comunità. Così vi auguro nel cuore immacolato e addolorato di Maria una buona settimana santa. Sia lodato Gesù Cristo.